E allora, eccoci qua, amici di Radio Firenze Viola, buon pomeriggio, ben ritrovati. Abbiamo quest'oggi in studio un ospite prestigioso, lo abbiamo a lungo cercato, inseguito, e lui ha fatto il piacere di tornare a trovarci. Già una volta lo avevamo ospitato in redazione, grazie a Claudia Marrone, che quest'oggi ha fatto un blitz ed è qua con noi in studio. Ciao Claudia, ben trovata.
Ciao Andrea, buon pomeriggio a tutti. Beh, diciamo che io ero stata un po' più brava nella marcatura.
Sì, io assolutamente no, perché sono totalmente inadeguato. Lui magari di marcature si intende meno in campo, però tra i pali è un numero uno, Jacopo Pagnini, il portiere del Mobiliari Ponsacco. Ciao, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti, salve.
Intanto come stai? Purtroppo hai avuto un piccolo infortunio, la tua squadra comunque, anche grazie al tuo sostegno psicologico, lo possiamo definire così, ha vinto l'ultima partita a Roma contro l'Ostia Mare, però insomma stai recuperando, come ti senti?
Sì, no, mi sento meglio, sto già recuperando vista la prossima partita. Ho avuto questo una piccola lesione al polpaccio di domenica scorsa, dove non mi ha fatto disputare questa domenica la partita con l'Ostia Mare, però per fortuna abbiamo vinto, abbiamo portato a casa l'obiettivo e adesso ci aspettano 8 partite di fuoco per cercare, insomma, di salvarsi prima possibile e poi chissà.
Ovviamente premessa doverosa per i nostri tanti ascoltatori tifosi della Fiorentina, Jacopo è un ragazzo cresciuto nel settore giovanile Viola e quindi conosce benissimo le dinamiche anche di casa Fiorentina, lo ospitiamo volentieri anche per questo, però dopo Firenze sei arrivato fino alla primavera, ovviamente hai girato tanto, Prato, Pistoia, che è la tua città, esatto. Adesso sei in provincia di Pisa a Ponsacco, insomma raccontaci un po' che momento stai vivendo all'interno della tua carriera, che è ancora chiaramente giovanissima agli inizi.
Sì, diciamo che ho fatto un giro di molte squadre toscane e sono partito dalla Fiorentina, dove ho fatto tutto il settore giovanile fino alla primavera, dove abbiamo quasi centrato l'obiettivo dello scudetto che è sfumato all'ultimo, e ho fatto parte della primavera dei 96 e dei 95, quindi quella di Chiesa, di Mancini, Petriccione, quella primavera lì. Poi sono andato in prestito un anno in Serie D a Poggi Bonzi, e dove ho disputato il primo campionato tra i grandi, e da lì ho fatto il salto, dove lo Spezia mi ha messo sotto contratto in Serie B, ho fatto un'annata lì come riserva e poi ho fatto un giro di squadre, Pistoiese, Gavorrano, Lucchese, dove ho raccolto le prime presenze tra professionisti, dove ho fatto l'esordio a Pistoia, a Pisa, con il derby tra l'altro, e poi diciamo ho fatto un anno a Prato in D, sono sceso, e poi sono quest'anno poi a Mobiliari Ponsacco, dove sto disputando il campionato di Serie D.
Insomma, tra l'altro per un pistoiese giocare a Prato non so se
no.
È facile.
Non è stato all'inizio infatti. Non è stato facile, perché comunque sì, avevo giocato, era fatto bene, vengo da Pistoia, quindi poi all'inizio poi con i tifosi, poi è una cosa, insomma, si abituano a me, dove ho fatto benissimo, quindi ho un bellissimo ricordo, dove tuttora ho un rapporto con la gente di là, dove ho lasciato un bellissimo ricordo, ecco.
Claudia, prego, le sue domande.
Vediamo un po' se poi questo ricordo lo lascerà anche a Ponsacco, perché insomma, no dai, la stagione nel complesso sta andando abbastanza bene, accennavi prima una salvezza da raggiungere il prima possibile, una salvezza che insomma forse si sarebbe potuta avvicinare se non si fossero persi qualche punticino,
sì,
perché
sì.
La sensazione, ora anche recentemente, pensa ad esempio al doppio confronto con Livorno, punti persi proprio in extremis, insomma c'è stato qualcosa.
Sì, diciamo che si poteva fare qualcosina di meglio, soprattutto le partite in casa. E purtroppo non ci facilita il compito, dove teoricamente tra le mura amiche si raccoglie la maggior parte dei punti. Diciamo siamo una squadra molto positiva, e dove piace giocare a calcio sempre partenza sempre da dietro, le condizioni del campo non sono proprio ottimali, quindi paradossalmente lo esprimiamo meglio fuori, magari non sintetico, su uno stadio magari come Arezzo, come Livorno, dove abbiamo fatto il blitz ad Arezzo nel girone d'andata. Paradossalmente è una squadra un po' così, infatti l'andamento della classifica, a volte noi abbiamo fatto più vittorie fuori casa che in casa, però noi ci adattiamo, bisogna trovare una soluzione, stiamo cercando di trovarla, ecco, per salvarci, insomma.
Ora sul discorso dell'Arezzo, Andrea, però bisogna fare un attimo un passo indietro, perché accennava al blitz fatto ad Arezzo, attuale capolista del vostro girone, sì. Insomma, un blitz, sì, è vero che c'è stato il gol del tuo compagno, però il risultato è stato salvato dal qui presente Pagnini, che insomma ha parato un rigore a Settembrini, se non sbaglio,
esatto,
quindi
sì.
Insomma fu ad Arezzo, poi
sì, io me la ricordo molto bene, con un piacevole ricordo, dove fu una bella giornata per tutti, sia per me sia per per la squadra che ha segnato è di Cortona, quindi d'Arezzo, quindi ancora di più, insomma, fu una bella giornata davvero da ricordare, ecco bene.
Senti, ma la società in cui ti trovi, come mi hai detto che è praticamente nuova, c'ha ambizione, come ti stai trovando?
Sì, la squadra è nuova, l'hanno diciamo trasferita da Cascina, è diventata Mobiliari Ponsacco, dove Ponsacco ha una tradizione storica importante, e è, diciamo, il presidente è una persona magnifica, dove ci veramente ci mette tutto a disposizione. Diciamo che è un progetto che hanno pluriennale, e sicuramente quest'anno si cerca di salvarsi, poi magari il prossimo anno cercheremo di fare qualcosa di più. Le idee dovrebbero essere queste, vediamo un po' cosa ci riserva il suo futuro, insomma, se rimango lì, no, questo ancora non lo so. Certo. Vediamo, insomma, dai, è una cosa che poi viene è da vedere, insomma, ecco.
Tu hai respirato l'aria della Serie B, hai fatto la Serie C, ora sei in D. Mi dici un po', a livello generale, che tipo di calcio è e cosa cambia a seconda delle categorie, se c'è effettivamente questo scarto?
Allora, diciamo, sicuramente cambia l'intensità. L'intensità in campo è differente. Diciamo, come giocatori io l'ho trovati veramente forti anche in Serie D, paradossalmente, che ci sono due categorie, ma ho giocato, come aveva detto Claudia, con Settembrini, che è un giocatore che ha fatto anche la Serie B a Cittadella, Feralpi, insomma, è un giocatore di tutto rispetto. In D ci sono giocatori veramente validi per quanto mi riguarda. La differenza sta nell'intensità, nel volume di gioco. Magari si riesce a arrivare a un volume di gioco molto elevato per tanti minuti rispetto a D, che magari il ritmo cala verso il 60-70, dipende ovviamente da che partita è. Questa, secondo me, è la prima, diciamo, differenza. Poi ovviamente a livello tecnico, magari per tanti motivi, per il fondo, per lo stadio, insomma, per quello che c'è, il contorno certo. Ovviamente il tasso tecnico aumenta, è ovvio.
Cioè, però giocare a Pisa non può essere come giocare da un'altra parte, quando giochi all'Arena Garibaldi, no?
Esatto, è proprio quello il concetto, insomma. Però poi, ti ripeto, queste sono le prime differenze che si possono incontrare, ecco, dalle varie differenti categorie.
Comunque sia, non è che sia precluso il discorso playoff per voi, è vero che avete un margine ridotto sui playout, quindi è giusto guardare sempre alle spalle, ma un pensierino sul davanti non ce lo fate?
Noi l'obiettivo primario è la salvezza, come ci ha detto anche la proprietà, insomma. Poi quando arriviamo alla soglia dei 40-41 punti, vediamo dove siamo e vediamo quante partite mancano. Poi ovviamente, chissà, noi entriamo in campo per vincere sempre, poi l'obiettivo è quello. Vediamo, dai, a me piacerebbe, a tutta la squadra piacerebbe, certo, ovviamente, però ecco. L'obiettivo è la salvezza.
Claudio aveva qualche... Mister, cosa vi dice? Mister Bozzi, parla pure, tanto poi mi prendo io la responsabilità, non ti preoccupare, farò io da scudo.
Il mister è uno che gli piace sempre vincere, questo si chiama, è un mister giovane.
Ora, giovane non azzarderei.
No, sì, no, per la categoria, insomma, in cui è l'allenatore, insomma, è al secondo anno rispetto... Questo è il primo, e l'ha iniziato già l'anno scorso, tra i grandi, però è un mister sicuramente ambizioso, è un mister dove vuole sempre spronarci a dare il massimo a chiunque ci sia davanti. Questo è un esempio dell'Arezzo, che abbiamo vinto laggiù con la prima, a Livorno in casa abbiamo riuscito a trasparare un pareggio, quindi ci cerca sempre di dare il massimo a ognuno di noi, e questo è il suo motto. Poi ovviamente, come ho detto prima, siamo una squadra positiva, lui vuole sempre che si giochi dal basso, quindi secondo me ha concetti importanti per quanto riguarda l'allenatore, insomma.
Poi una curiosità... nota, no, spendiamola anche sul preparatore dei portieri, ovvio, Jacopo, qua ci ovvio, uccidono, ovvio. Sennò qua ci uccidono, no, io poi non entro più a
Ponsacco. Ho un rapporto sono bellissimo con tutti i preparatori, però con il mister che ho, che è Malvotti, mi piace citarlo, e... veramente ho avuto un bellissimo rapporto fin da subito, e non è un caso che sto facendo bene, e sicuramente è suo merito, oltre che per quello che facciamo durante la settimana, per quello che mi trasmette e che mi dà veramente la tranquillità quando entro in campo, una sicurezza, insomma, questo ci tenevo a dirlo, ecco, quello sì.
Avevi una curiosità anche sui giovani in generale della Serie D, abbiamo l'esempio, sì, di Pistoia, della Pistoiese, con Di Biase, che è passata alla, esatto, Juventus, quindi... Sì. Tornando a quello che ci dicevi, Jacopo, prima, che comunque il talento c'è.
Sì, secondo me c'è tanto talento in Serie D. E ovviamente,
ma hai qualche nome ci vuoi fare?
Ovviamente è difficile scovarlo, ovviamente. Secondo me Dovrebbe, vale la pena venire a vedere la partita di Serie D, perché ci sono tanti
talenti.
Scusami
se ti interrompo, perché alle volte secondo me il talento in Serie D è difficile scovarlo, perché le persone, neppure gli addetti ai lavori, non seguono la Serie D. Perché io appunto sacco, però sono stata un po' meno magari rispetto a Cascina l'anno scorso, ma le volte che sono stata io non mi è mai parso di vedere addetti ai lavori lì intorno, magari erano da parti opposte rispetto a dove ero io, però non ne vedo così tanti a vedere le partite di Serie D di addetti ai lavori, quindi gli anni difficili anche per questo, perché poi in Italia ci sono un po' tutti questi meccanismi anomali di valorizzazione dei giovani, giovani che arrivano dalla Serie A, quindi da altri vivai, e magari uno che sarà costruito in casa in Serie D non viene premiato perché la Serie D non la seguono.
Bacino d'utenza è importante, la Serie D ha tanti gironi, in Italia secondo me è... fa, cioè, diciamo due categorie in una, perché comunque sia quando vai a giocare, come ho detto prima, a Livorno, a Pistoia, a Prato, ad Arezzo, non sono Serie D, sono quasi professionismo, quindi è quasi una C2 messa in un contesto di Serie D, quindi secondo me il livello c'è, è difficile scovarlo ovviamente, ma c'è, sono gli addetti ai lavori per questo, e quindi secondo me vale la pena spendere magari una giornata per una partita, perché ci sono i giocatori bravi, ci sono, l'ho visti anche quest'anno, soprattutto giovani, ecco, per il discorso delle quote, qualcuno c'è che meriterebbe anche qualcosina di più.
Veniamo ai tuoi anni fiorentini, così poi anche i nostri ascoltatori si ricorderanno di quella primavera, almeno per quanto sei arrivato poi alla fine con Federico Guidi in panchina. Che ricordi hai? Era una rosa molto competitiva, secondo me forse qualcuno avrebbe anche potuto fare di più di quello che ha fatto.
Sì, è vero.
Forse l'unico arrivato in Serie A è Mancini.
Petriccione
sì, che ora gioca in C a Crotone, però stabilmente in Serie A forse solo Gianluca Mancini.
Sì, solo Gianluca Mancini. Sì, mi ricordo bene.
Ha fatto gol tra l'altro ieri.
Sì, esatto. aspetta, senza citare Federico Chiesa,
Federico, giusto.
che in quella primavera lì faticava, perché comunque sia c'erano ragazzi più grandi di lui, però ovviamente era un talento, si vedeva che era un talento, insomma, per un discorso di età, come sia la primavera un passaggio obbligatorio, poi l'anno dopo poi sbocciato e poi è arrivato la prima squadra. E no, era molto di qualità quella primavera lì, e c'era giocatori come Peralta, Cedric Gondo, mi ricordo bene anche Yakitea, che era un giocatore per me fortissimo. Non so adesso, ora non so, che ho perso le tracce.
Era andato a giocare a Signa l'anno scorso con Francesco Flacchi. Poi insomma si è un po'
Mi ricordo Gilli dietro, mi ricordo una squadra forte, Masciangelo a destra, che c'era Zanon, insomma
Minelli
che a me piaceva tantissimo.
Che Minelli esordio anche in Europa League con Montella,
nazionale, no, insomma Simone era veramente un giocatore bravo, mi ricordo bene, insomma siamo vicini alla vittoria dello scudetto a Chiavari. Purtroppo c'era di mezzo il Torino che purtroppo si perse supplementare.
Ci fu quell'espulsione di Papini
sull'1-0
dopo la Fiorentina.
Dubbissima, molto dubbia.
È andata in vantaggio con Petriccione, punizione meravigliosa, poi quell'espulsione che
condizionò. E poi c'è condizionato tutto, poi sono partite secche, quindi quando succedono queste cose vengono condizionate molto. E si meritava, a me si poteva meritare qualcosina, ti posso dire.
Parlavi di giocatori che sono arrivati lontano in quella squadra, hai già detto di Akate, ce n'è qualcun altro che magari avrebbe potuto fare più?
Ma io Simone Minelli, perché ha fatto l'esordio in Europa League, mi ricordo c'era la nazionale sopra, ha fatto tutta la trafila anche della nazionale, mi ricordo era un talento veramente un esterno veramente forte, destro, sinistro, veloce, insomma l'ho visto l'anno scorso, mi sembra a Carpi, che era in Serie D con me, però è stato, mi sembra, condizionato a tanti infortuni. Io più o meno cerco di tenere i rapporti un po' con tutti, no, della vecchia primavera, anche se ovviamente è passato tanto tempo, è difficile, però mi ricordo che è stato molto condizionato da parte, soprattutto quando ha fatto il salto con i grandi, è stato veramente, ha avuto tanti infortuni, è stato sfortunato dal punto di vista.
E con Mister Guidi che rapporto avevi? È tornato tra l'altro quest'anno nel settore giovanile, allena la Roma, squadra importante.
No, col mister lo sento anche, ci scambiamo gli auguri, comunque sia come stai, com'è, come non è. L'ultima volta che l'ho visto, che quando giocava a Pistoia, venne a vedere la partita, lo vidi, poi ci scambiò qualche chiacchiera a fine partita, insomma, e fu un bel ricordo, insomma, ci sentiamo spesso, ecco, quello sì. Lo saluto.
Certo, sì, sicuramente. Intanto lo sento anch'io, è venuto anche a Firenze, cos'era? Era l'Epifania, forse c'era Fiorentina una primavera, ha vinto tra l'altro la Fiorentina nei minuti di recupero. La Fiorentina attuale la stai seguendo un po'?
Sì,
anche se...
no, la seguo. Se la Serie A la seguo, o entra Fiorentina, ovviamente la seguo, ecco.
Ha vinto 2-1 col Milan, sì. E il protagonista Terracciano, tra l'altro.
Sì, è stato forse
il migliore di Maignan, che penso sia il miglior portiere della Serie A. Penso di sì.
Penso che sia Maignan, poi c'è Vicario. Che dove a me piace tantissimo, però sicuramente il gradino soprattutto c'è Maignan, sicuramente. Però Terracciano a me non mi dispiace, è sottovalutato. È un portiere che secondo me è un po' sottovalutato, e invece a me non dispiace sinceramente. Anche a Firenze ha avuto all'inizio, diciamo, questa cosa con Gollini che forse doveva partire, però poi secondo me si è meritato sul campo di essere titolare della Fiorentina, ecco.
Assolutamente. Di Sirigu che pensi? La carriera che ha fatto?
Sirigu è un signor portiere, nazionale, insomma, non si scopre oggi Sirigu. Sicuramente è una sfida, la Fiorentina ha voluto affiancare sui due ottimi portieri italiani, però sicuramente ad oggi merita di Terracciano. E io sono anche contro l'alternanza dei portieri, secondo me c'è un titolare e una riserva, o comunque sia un 12, che non ovviamente può giocare in Coppa, la può fare, anzi, lo tengono sul pezzo, però secondo me non ci dovrebbe essere questa alternanza di portieri, dove succede, ora vedo spesso nel calcio moderno qualche cosa di... Insomma, c'è un titolare, deve avere la fiducia di tutta la squadra e dell'allenatore.
Assolutamente.
Come mai questa cosa qui? Perché poi è vero, il ruolo del portiere è sempre un po' particolare, no? Forse è quello più sottovalutato di tutti, perché magari quello un po' più, tra virgolette, invisibile, no? Fa più scena un gol fatto.
E soprattutto, io ho sempre pensato questo, è il ruolo più delicato, perché se non fai niente per 90 minuti, 85 minuti, perché non ti hanno mai tirato in porta, sei in pagella. Ti fanno un tiro, ti fanno un gol, quattro.
E le offese poi arrivano sotto al portiere, perché l'attaccante che sbaglia il rigore appunto è già più poverino, no, il portiere che non lo para, no, ma guarda quello.
No, se uno para e fa veramente il suo, non sbaglia, ha fatto tutto normalità, è la sua cosa. Magari se sbaglia una cosa viene massacrato da tutti, non è che non solo. Invece secondo me è una cosa che andrebbe un pochino rivista, ecco, da parte degli allenatori, un po' in generale, ecco, sì. Come ha detto Elena Claudia, è un po' sottovalutato, invece è un ruolo fondamentale da parte una squadra che vuol vincere.
E i punti li fanno anche i portieri, cioè è inutile.
Quindi pensa a Frey alla Fiorentina, forse Frey è stato il più forte negli ultimi anni.
Sì, forse sì.
Quanti punti ha portato?
Tantissimi. E invece in questi ultimi anni, infatti, secondo me a Firenze è mancato un portiere di livello. Per quelli che ci sono, io forse l'ultimo che più ci sono allenato, quindi lo posso anche dire, per me Neto era un portiere fortissimo, copiati clamorosamente forte, veramente a livelli assoluti, ma anche come portiere in sé. Poi ho fatto questa scelta di andare a Barcellona, sì. Dove era un po' chiuso, però secondo me è un portiere assoluto livello, che è stato la Fiorentina oltre Frey.
Certo. A proposito dei portieri, di come sta evolvendo questo ruolo, tu da quale parte stai? Sei tra quelli che sono favorevoli a giocare con i piedi, quindi fare la famosa impostazione dal basso, che qualcuno, mi ricordo Serse Cosmi, la chiamava distruzione dal basso, qualcosa andava male, oppure sei di quelli vecchio stampo, rinvione, lancione?
No, sicuramente il calcio si è evoluto, non si può nascondere. I portieri adesso devono avere una buonissima dose di livello tecnico. Io sono stato... mi hanno insegnato veramente a Firenze, la Fiorentina, l'arte, insomma, di giocare con la palla dal basso e coi piedi. Io sono migliorato tantissimo e devo tantissimo a mister Guidi, che hai citato.
Avevi Emiliano Betti come preparatore?
Allora, io ho avuto il provino, la selezione, 6 mesi in prova, l'ho fatto tutto con Emiliano Betti.
Che ora è al Milan, tra
che me. Ora al Milan, sì, lui mi ha scelto, diciamo, a Firenze. Poi ho avuto Cristian Ferrante e Misefori, dove mi hanno accompagnato la crescita degli allievi e Primavera. E anche loro comunque sia hanno avuto un merito insieme al mister di comunque sia di insegnarmi questa dote, perché poi si parla di questo. Però diciamo che adesso certe squadre lo esasperano un po' troppo, perché comunque sia dietro alla porta, non c'è nessuno. Ovviamente aiuta, il calcio, ovviamente, come ho detto prima, si è evoluto, ormai... È una prerogativa di tanti allenatori il giocare con i piedi da dietro, però comunque sì, non va troppo, non, bisogna usarlo in maniera giusta, certo. non eccessiva, che poi comunque sia, si prende gol e si parte 1-0 proprio con gli altri, sì. Quello sì.
Chiuderei, se poi Claudio ha altre curiosità, volentieri, con una tua generale bilancio, una tua classifica, no, sul miglior portiere in Italia, forse l'abbiamo già citato, quello che è più in ascesa, e anche quello forse l'hai già detto, e poi in Europa o nel mondo chi è il tuo modello di riferimento, forse il più forte in assoluto che vedi agire adesso?
Ma sicuramente il più forte è Maignan. In Italia, non penso, per tutti i motivi, una serie di motivi sia tecnici che fisici proprio, e di personalità. Il Milan lo sta vedendo la differenza tra Trazano e Maignan, soltanto la presenza che ha.
Certo.
E sicuramente in ascesa ne cito due, perché mi fa piacere che sono italiani, che sono Carnesecchi e Vicario, che penso siano portieri quelli che hanno più prospettiva e secondo me meritano anche una possibilità già con le squadre, insomma, con le big. E poi un modello di riferimento, quello mi ispiro forse per come sono fatto, insomma, Ter Stegen, penso Ter Stegen, sì.
Bene.
Ho sempre seguito, insomma, da quando era al Mönchengladbach addirittura, pensa, quindi è tantissimo,
certo.
A volte lo guardo anche qualche video suo, quindi penso sia lui.
Chiudo io con una domanda un po' cattiva, dai.
Giusto.
Dalla Serie D chi pensi si possa vedere, tra i quali l'anno prossimo magari tre professionisti?
Dalla Serie D? Di giovani, allora, di giovani per quanto riguarda portieri...
E Pagnini poi?
Pagnini, perché non è giovane, non
io,
è più
io
alto.
Io comincio ormai a essere una certa
97,
età, purtroppo.
Vabbè, 97.
Per la categoria bassa, purtroppo, comincio a avere una certa età. Paradossalmente ho 26 anni, compiuto a febbraio, però comincio a essere quasi vecchietto. E, no, allora, a parte gli scherzi, a me come portieri sono di parte, perché a me piacciono quelli tra virgolette un po' più grandini, e mi piacerebbe veramente che sono due amici anche, Cipriani e Pacini, che un giorno o il prossimo anno facciano il professionismo, perché se lo meritano. Però di giovane, a me, allora, per quello che ho visto, il portiere dell'Ostia Mare 2004, si chiama Borrelli,
quindi l'hai visto all'Opera?
L'ho visto all'Opera. A me ha personalità, a me piace come portiere, anche come struttura, ti posso dire, ovviamente con un percorso che deve ancora fare, lo può fare tranquillamente il professionista, sì.
Bene, allora ringraziamo Jacopo Pagnini per la visita che ci ha fatto, e in bocca al lupo soprattutto.
Grazie a voi, vi ringrazio per questa opportunità, per questa intervista, insomma, ecco. E un saluto a tutti, e ti ringrazio ancora,
grazie
a Claudia
e
Andrea, insomma. Grazie a voi.
E più che altro io ringrazio te per questa incursione che mi hai permesso di fare.
Hai fatto benissimo, ci hai aiutato. Grazie Claudio Marrone.
Grazie a te Andrea, un saluto a tutti i radioascoltatori.
E la linea che può tornare allo studio. Grazie.
Grazie.